Fratelli, sorelle, voglio ancora una volta salutarvi nel nome del Signore. Vogliamo ancora una volta metterci all'ascolto della parola di Dio. Certamente il Signore anche stasera ha un messaggio per tutti noi. C'è un bellissimo versetto che credo voi conoscete a memoria, Apocalisse 1:3, molto bello, dice: "Beato chi legge e beato chi ascolta e serba nel suo cuore le cose scritte, perché il tempo è vicino." Un'altra traduzione dice: "coloro che fanno tesoro." E noi questa sera vogliamo, con un cuore aperto, metterci all'ascolto della parola di Dio e vogliamo dire proprio come il piccolo Samuele, in quella circostanza quando fu chiamato dal Signore: "Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta." Come ascoltare? Vogliamo ascoltare veramente con un cuore aperto, e certamente il Signore parlerà, toccherà i nostri cuori. Pensiamo un attimo ai due discepoli sulla via di Emmaus. Hanno potuto dire: "Non ardeva il nostro cuore mentre egli ci parlava e ci spiegava le scritture?" Questo fa la parola di Dio. Quando ascoltiamo e i nostri cuori sono aperti, preparati, disponibili, predisposti come un terreno arato, certamente il Signore toccherà, parlerà al nostro cuore e i nostri cuori bolliscono. È vero, c'è quel fervore quando ascoltiamo con attenzione la parola di Dio. È detto in Proverbi 16:20: "Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene." Come ascoltava Lidia, Atti 16, mentre dice la parola a questa donna commerciante di porpora della città di Tiatiri? Quel sabato pomeriggio ascoltava la parola con un cuore aperto, e dice: mentre lei ci stava ad ascoltare, Dio le aprì il cuore. E la mia preghiera, la nostra preghiera a Dio, che mentre ascoltiamo la parola di Dio, il Signore toccherà il nostro cuore, che possiamo uscire da questo luogo veramente ricolmi, ripieni delle benedizioni di Dio. Le cose che vi dirò questa sera certamente voi li conoscete. Ci sono delle verità della parola di Dio che abbiamo letto, ascoltato tante volte, e spesso quando ascoltiamo la parola di Dio, quando leggiamo la parola di Dio, penso sempre all'acqua, no? Noi abbiamo bevuto oggi l'acqua, credo tutti voi, alzate la mano, abbiamo bevuto l'acqua, sì, quante volte l'abbiamo bevuta? E ogni volta che beviamo l'acqua, sappiamo in anticipo il sapore, il valore dell'acqua. L'abbiamo bevuta tante volte, ma quando abbiamo sete dobbiamo bere. Allora, quando ascoltiamo la parola di Dio, leggiamo la parola di Dio, pensiamo, quando beviamo, pensiamo all'acqua, il valore, no? L'importanza dell'acqua, è così la parola di Dio. Gesù ha detto un giorno a Satana: "L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio." Allora veniamo al tema che voglio questa sera condividere con voi con l'aiuto dello Spirito Santo. Parleremo di una qualità particolare che aveva il Signore Gesù, lo ha dimostrato letteralmente con i fatti quando lui era su questa terra. Ho dato come titolo al nostro tema la compassione di Gesù verso l'umanità. Ci colpisce molto, leggendo gli Evangeli, osservando il ministero del Signore Gesù sulla terra, come egli aveva compassione verso tutte le persone, non solo verso le folle, la moltitudine, ma anche verso singole persone che erano in difficoltà. Lui aveva uno sguardo, un'attenzione particolare, e quindi una caratteristica che dovremmo avere anche noi. Vogliamo aprire le Sacre Scritture nell'Evangelo di Matteo, capitolo 9, dal versetto 35 a 38. Avete tutti la dinamite? Faccio sempre questa domanda all'inizio di un messaggio. Evangelo di Matteo, capitolo 9, dal versetto numero 35. Avete trovato? Possiamo partire con la lettura? Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: grande, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Dio benedica la sua parola. Vogliamo un attimo pregare. Signore, vogliamo chiedere il tuo aiuto, la tua forza, la guida del tuo Santo e Divino Spirito in questo che tu vorrai dirci, trasmetterci questa sera attraverso la tua parola. Benedici, Signore, ognuno di noi, ogni fratello, ogni sorella, ogni amico qui presente. Signore, tu conosci il bisogno spirituale di ciascuno di noi e certamente questa sera, Signore, tu vorrai consolare, ristorare, edificare i nostri cuori. Signore, abbiamo bisogno di fare un passo avanti nella conoscenza della verità. Grazie perché la tua parola, Signore, è una miniera inesauribile, un pozzo profondo. E questa sera, Signore, vogliamo bere ancora una volta la fonte di acqua viva. Grazie, Signore, per questo incontro, per ogni fratello, per ogni sorella e per quanti non hanno potuto partecipare a questo incontro. Signore, vuoi tu consolare anche i loro cuori. A te, Signore, lode e gloria nel nome del Signore Gesù, nostro amato Salvatore, benedetto in eterno. Amen. Vedendo le folle, il Signore dice: ne ebbe compassione perché erano come pecore senza pastore. Come sono toccanti, istruttive queste verità della parola di Dio. Pensiamo, fratelli e sorelle, ad un gregge senza pastore. Che idea ci dà? Molto pericolosa, è vero? Quando non c'è un pastore in un gregge. Che idea ci dà questo mondo senza Dio? Pecore senza pastore, che non hanno un punto di riferimento. Ed è bello per noi cristiani, in qualunque momento della nostra vita nella quale possiamo venirci a trovare, nella gioia, nel dolore, nell'abbondanza e nella penuria, possiamo alzare gli occhi al cielo e invocare il nome del Signore. Mentre la gente che non conosce il Signore, nei momenti di difficoltà, bestemmia: se Dio c'è, perché permette questo? Perché proprio a me questa disgrazia o questo problema? Le parole dei versi 37 e 38 sono rivolte direttamente ai suoi discepoli, ma oggi, questa sera, il Signore le rivolge a ciascuno di noi. 5:1-2023. Allora il Signore disse ai suoi discepoli: mettiamo il nostro nome, ognuno qui presente metti il suo nome. La messe o il campo è grande e gli operai sono pochi. Qual è l'invito del Signore ai suoi discepoli? Pregate il Signore della messe perché spinga altri operai nel suo campo. Poche volte sento dei credenti pregare il Signore che spinga altri operai nel suo campo. Dobbiamo dire che l'opera di Dio è vasta e possiamo paragonare all'opera del Signore a un cantiere. Quando noi vediamo un cantiere edile, notiamo lì che lavorano tanti tipi di operai: l'ingegnere, l'architetto, carpentiere, muratore, pittore, falegname, fabbro, elettricista, manovale. Tutti questi operai lavorano per la costruzione di questa grande opera. Non è bello questo? E così è l'opera di Dio. Ognuno di noi, non solo coloro che sono in prima linea, forse fratelli che lavorano a pieno tempo nell'opera di Dio, ma ogni cristiano, ricordiamoci questo, ogni cristiano, uomo, donna, giovane o anziano, è un operaio di Dio. E noi siamo collaboratori nel campo del Signore. Pensiamo un attimo quando Mosè disse a Giosuè di fare una scelta e di combattere contro gli Amalecchiti. Vi ricordate? Ad un certo punto notiamo che Giosuè era a combattere e vediamo Mosè che aveva una certa età, poteva starsene a casa tranquillamente, no? Ha dato un ordine, ha detto a Giosuè di fare una scelta, non prendere chiunque sia, coloro che ad un certo punto avevano paura, erano deboli o svogliati, ma fai una scelta e vai a combattere. E Mosè dice a Giosuè: io sarò sulla vetta del monte col bastone di Dio in mano. Cosa vuol dire? Che Mosè era un collaboratore, non poteva stare campo di battaglia, ma era sul monte con le mani alzate. Pensate, fino, dice la parola, al tramonto del sole. E sapete dove era seduto Mosè? Non una sedia come abbiamo noi comodamente. Vi ricordate dove era seduto Mosè? Su una pietra. A volte noi ci lamentiamo, no? Un'ora di adunanza, un'ora e mezza, ci stanchiamo. E Mosè cosa doveva dire? Seduto su una pietra. E poi le mani di Mosè erano pesanti. E ci sono due collaboratori, Aaron e Ur, che sostengono le mani di Mosè. Fratelli, scusate, ma fa troppo caldo per me. Non so se si può diminuire un pochino. No, non è possibile. Va bene, no? Bene, quando si predica... Ah, ma voi fa caldo o no? Grazie. Allora, siamo d'accordo, fratelli e sorelle, che noi siamo collaboratori di Dio, come il contadino è un collaboratore di Dio. In che cosa? Prepara il terreno, semina, Dio manda la pioggia e fa crescere. Abbiamo ricordato anche martedì il brano di Prima Corinzi 3, quando Paolo dice: io ho piantato, Apollo ha annaffiato, Dio ha fatto crescere. Che bello! Allora noi siamo collaboratori di Dio. Ogni credente è un operaio del Signore. Alleluia. Allora, quando il Signore ha chiamato il profeta Isaia dicendo: chi manderò? Chi andrà per noi? Isaia rispose: Signore, manda me. Non dice manda Tizio Caio. Signore, manda me. È bello anche l'esempio, è vero, tanti esempi che abbiamo nella parola di Dio. Allora vedremo questa sera vari passaggi della parola di Dio, come Gesù aveva un amore particolare, lo ha dimostrato verso le folle, ho detto all'inizio, verso singole persone, aveva una compassione, perché, dice la parola, erano come pecore senza pastore. Pensiamo a queste parole di Gesù: vedendo n'ebbe compassione. La mia mente è andato, leggendo questo passo della parola di Dio, al brano del buon samaritano. Ricordate il brano del buon samaritano? Che grande differenza fra il samaritano e il levita e il sacerdote. Un uomo, dice la parola, scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti, che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono. Di là, dice la parola, passò un levita, vide e andò oltre. Passò un sacerdote, vide e andò oltre, ma passò di lì un samaritano. Quando vide quell'uomo mezzo morto, sanguinante, prestò aiuto, soccorso, poi lo portò in una locanda, si occupò di lui. E noi ci chiediamo: cosa può raffigurare quel buon samaritano? Proprio la persona del Signore Gesù. Non ha fatto come i religiosi. Il Signore, quando vedeva qualcuno, interveniva, i suoi occhi erano puntati su quella persona, è qualche cosa di straordinario. Quale figura rappresenta il samaritano? È la figura della persona benedetta del Signore Gesù. Spesso sentiamo frasi dalle persone del mondo: se Dio c'è, perché non interviene? Dio è intervenuto nella storia, nella persona benedetta del Signore Gesù. Quando il Signore vide il popolo schiavo in Egitto, disse a Mosè: ho visto l'afflizione, l'angoscia, il dolore del mio popolo e sono sceso a liberarlo. E non solo quella volta, notiamo come il Signore guidava il popolo di Israele uscito dall'Egitto: di giorno una nuvola, di notte una colonna di fuoco. Dio camminava con il popolo. Vogliamo vedere qualche altro esempio da collegarlo al nostro brano circa le compassioni del Signore Gesù? Dice in Matteo 14:14: Gesù, smondato dalla barca, vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. Leggendo attentamente gli Evangeli notiamo un particolare nella vita del Signore. Egli aveva uno sguardo, una compassione, un'attenzione particolare per coloro che erano in difficoltà, come ciechi, zoppi, paralitici, prostitute, emarginati. La compassione di Gesù è un aspetto dell'amore di Dio. Dio è amore, dirà l'apostolo Giovanni. Quando parliamo di compassione, scatta subito in noi l'idea che si tratta di una forza di pietà verso qualcuno in difficoltà. Ma compassione ha veramente un significato molto vasto. L'esempio di Pietro che affonda, voi ricordate, mentre Pietro stava affondando, il Signore Gesù stese la mano e lo tirò fuori. L'amore di Dio, fratelli e sorelle, l'amore di Dio è largo, profondo, che noi non possiamo immaginare. Quando pensiamo all'amore di una mamma, l'amore particolare di una mamma, dice profeta Isaia, una mamma dimenticherà forse il suo bambino che allatta, e anche se le mamme, a volte una madre, abbandonasse suo figlio, dice il Signore, io non vi abbandonerò. Spesso quando vedo una mamma, l'amore di una mamma, e voi sapete che io ho un fratello, si chiama Davide, ha difficoltà di salute, di fisico, eccetera, e notavo la mia cara mamma Pasquina, alcuni di voi l'hanno conosciuta, ora è col Signore. Mia mamma aveva 3 mesi della prima elementare, ma aveva un fervore, uno zelo, non solo per la famiglia, ma per le persone. Quando arrivava un fratello ad Apricena, un fratello per portare la parola degli studi, lei andava tutti i vicini di casa a invitare le persone: venite, viene un fratello Gino Parisi, viene Pasquale Di Nunzio, viene Stendevi, viene un altro. Invitava le persone. L'amore che aveva per l'opera di Dio, ed era una donna di preghiera. E mia mamma aveva, mio fratello Davide, che aveva difficoltà. Io notavo che mia mamma amava tutti i fratelli. Noi ne siamo 7, 5 maschi e 2 femmine che sono qui, le 2 mie sorelle nella zona di Milano. Mia mamma amava tutti i figli, ma notavo che lei aveva un amore particolare per mio fratello Davide. E lei pregava il Signore che quando l'avrebbe chiamato, avrebbe chiamato anche mio fratello Davide, perché non voleva lasciare, come dire, lavoro per noi. Invece il Signore ha detto no, no, sono loro che si devono occupare di Davide. È molto caro Davide, è un bambino a una certa età, ma come un bambino che ha bisogno di affetto, di amore. Notavo, mia mamma ha un amore particolare. Questo mi ha fatto pensare all'amore del Signore che ha verso tutte le persone, ma in modo particolare il Signore, come vediamo negli Evangeli, verso zoppi, paralitici ed altri. Pensate quando in Giovanni 5 il paralitico di Betesda, nessuno si occupava di quell'uomo, mentre lì a quella vasca di Betesda c'era un'acqua particolare, un angelo dal cielo che scendeva, muoveva quell'acqua, aveva delle qualità terapeutiche, guarivano malati coloro che venivano immersi nell'acqua. E dice la parola che mentre quel paralitico stava per immergersi, un altro vi andava prima di lui. E Gesù, quando lo vide, gli disse: vuoi essere guarito? E quell'uomo disse: Signore, tu sai, prima che io mi immergo altri. E il Signore dice: prendi il tuo lettuccio e cammina. Che bello! Vedete, fratelli e sorelle, l'amore del Signore verso gli uomini, verso l'umanità. Il Signore era super impegnato, e Gesù non solo insegnava la parola, come abbiamo letto, ma dice la Bibbia che trascorreva delle ore, delle notti in preghiera. La parola è importante, ma non dobbiamo sottovalutare la preghiera, perché è un'arma potente che Dio ci ha dato. Io sono contento che voi avete un tempo di messaggio della parola e un tempo di preghiera. E non dobbiamo essere pigri nella preghiera, dobbiamo veramente pregare il Signore con tutto il nostro cuore. C'era una carissima sorella che aveva un figlio molto ribelle, un figlio che trascorreva nottate con persone della malavita, e questa sorella anziana, una carissima sorella, gli parlava sempre del Signore a questo figlio. E ogni giorno, prima che usciva, lei diceva: io prego per te. Ma una sera, mentre questo figlio stava per uscire, la mamma disse a suo figlio: Giacomo, io pregherò per te fino al tuo ritorno. Lui si ritirava la mattina, stava con gente poco raccomandabile, combinava dei guai. Pensate il dolore di quella mamma. Ma quella mamma aveva una grande fede nel Signore, e quella sera disse a suo figlio: io pregherò per te fino al tuo ritorno a casa. Quella sera quel giovane uscì, dopo qualche ora disse ai suoi amici: amici cari, io questa sera sento qualche cosa nel mio cuore, sono turbato, rattristato, non posso stare più con voi, devo tornare a casa. Tornò a casa prima delle altre volte, aprì la porta di casa, entrò nella sua cameretta, nella cameretta dove era la mamma, la luce accesa, la mamma in ginocchio, morta, senza vita. E quel giovane disse: mia mamma è morta, pregando per me. Mia mamma è morta, pregando per me. Sapete, quel giovane si convertì al Signore e divenne un predicatore dell'Evangelo. La preghiera è un'arma potente che Dio ci ha dato. Il Signore viene chiamato il compassionevole. E quando conoscete quella vedova di Naim, quando quella vedova che aveva un unico figlio, quando Gesù fu vicino alla città, si portava alla sepoltura un morto, un ragazzo, e il Signore dice la parola: vedutala, ne ebbe pietà, compassione di lei, e disse: non piangere, non piangere. E avvicinandosi toccò la bara, i portatori si fermarono ed egli disse: ragazzo, io ti dico, alzati. Che bello! Gesù ha avuto compassione. Possiamo immaginare una vedova, l'unico figlio, un ragazzo, e il Signore intervenne, ebbe pietà di quella donna, risuscitando quel ragazzo. Che dire ancora di Zaccheo? Voi conoscete la storia di Zaccheo, Luca 19. Zaccheo era un pubblicano, era un esattore delle tasse, un uomo malvisto dalla società, si era arricchito sulla pelle degli altri, e un giorno lui desiderava vedere Gesù, salì sopra un albero, e mentre Gesù passava lì da Gerico, alzò gli occhi. Che bello! Alzò gli occhi, vide quell'uomo e gli dice: Zaccheo, scendi presto, oggi vengo ad albergare in casa tua. La gente mormorava. È andato in casa di un pubblicano, di un peccatore. Gesù ebbe a dire: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare, per salvare ciò che era perduto. Se vi è qualcuno ancora che non ha dato il cuore al Signore, questa sera il Signore vuole entrare nell'albergo del tuo cuore, come ha fatto per Zaccheo. Zaccheo, scendi presto, oggi vengo a casa tua. Zaccheo non dice un'altra volta, come fanno tanti, rimandano. Zaccheo dice la parola: scese giù subito, presto, e accorse Gesù nella sua casa e nel suo cuore. Gesù ebbe a dire: anche costui è divenuto figlio di Abramo, figlio di Dio. La gente mormorava. È andato in casa di un pubblicano, di un peccatore. Vedete le persone? Gesù guardò. I suoi occhi erano fissati. Il Signore, sapete, fratelli e sorelle, si fa trovare da coloro che lo cercano. A volte mi viene posta la domanda: ma cosa ne sarà di coloro che non hanno ascoltato mai il Vangelo? Saranno salvati o perduti? Sono certo che Dio si fa trovare da coloro che lo cercano. E poi dice il Salmo 19: se uno vuole vedere e conosce il Signore, i cieli, dice la Bibbia, raccontano la gloria di Dio, e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Basta guardare il creato, la bellezza del creato, gli alberi, i fiori, il mare, tutto quello che la terra produce, il mare ed altro. Uno dovrebbe buttarsi per terra e dire: oh Signore, grazie, creatore dell'universo. Se Dio c'è, è grave negare l'esistenza di Dio. I cieli, il creato ci parla di Dio, tutto quello che vediamo. Pensiamo alla nascita di un bambino ed altri, proprio la potenza di Dio in tutte le cose. Che bello, fratelli e sorelle, per noi sapere che abbiamo incontrato il Signore, che siamo figli di Dio e dobbiamo manifestare al mondo che noi apparteniamo al Signore e predicare la buona novella, la parola di Dio. Quando Gesù guardò un giorno, Luca 19, Gerusalemme, pianse guardando la città, ancora una volta vediamo gli occhi del Signore sugli abitanti di Gerusalemme. Dice la parola: guardando Gerusalemme o gli abitanti di Gerusalemme, Gesù pianse. Perché Gesù pianse? Perché vedere Gesù piangere ci tocca il cuore, fratelli e sorelle. E ancora oggi Gesù piange verso l'umanità perché vede l'ostinatezza, l'indifferenza verso le cose di Dio. Come abbiamo detto martedì, le persone sono prese dalle cose del mondo, della vita. Abbiamo detto stadi super pieni, discoteche ed altro, ma non c'è tempo per Dio, non c'è tempo per la parola. E poi pensiamo che l'anno nuovo sia migliore del passato? No, no. Le cose andranno sempre di male in peggio finché uno rifiuta il dono, la grazia di Dio. Dio sta parlando all'umanità intera attraverso tanti eventi che succedono, ma io mi chiedo: per quanto tempo ancora Dio parlerà agli uomini? Gesù pianse su Gerusalemme: tu non hai conosciuto il tempo della tua visitazione. E poi nell'Evangelo di Luca Gesù dirà al capitolo 13: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccoglierti come la chioccia raccoglie i pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Quando uno rifiuta sempre di più la grazia di Dio, l'invito di Dio, il cuore si indurisce sempre di più. Voi ricordate Faraone, quando il Signore ha mandato Aronne, Mosè, dicendo: lascia il popolo perché mi serva, lascia il popolo. Ma il cuore di Faraone si induriva sempre di più. E noi leggiamo nella parola di Dio che a un certo punto Dio indurì il cuore di Faraone. Quando Mosè andava da Faraone dicendo di lasciare il popolo, Dio mi ha mandato. Chi è Dio? Chi è Dio? È una bestemmia. Chi è Dio? E aveva visto i miracoli. Aveva visto le piaghe sull'Egitto, le 10 piaghe sull'Egitto. E il suo cuore si induriva sempre di più. E a volte le persone ci dicono: ma nessuno è venuto dall'aldilà. È venuto qualcuno dall'aldilà, è vero? Chi è venuto dall'aldilà? È venuento Gesù circa 2000 anni fa. E il Signore è stato creduto? È stato creduto? No. Giovanni 1:11-12: è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno accolto, non lo hanno ricevuto, pur vedendo i miracoli, pur vedendo tante cose. Il cuore è ostile. È venuto in casa sua e i suoi non lo hanno accolto, ma tutti quelli che l'hanno accolto e gli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio. Allora, tutti questi esempi che abbiamo visto nella parola di Dio, e io devo avviarmi verso già la conclusione, è passato già quasi mezz'ora, il tempo vola velocemente. Allora, più volte non concludo con un altro esempio che abbiamo nella parola di Dio, ce ne sono tanti, ne abbiamo ricordato qualcuno delle compassioni che Gesù aveva verso le folle, verso le singole persone. E le compassioni del Signore Gesù sono immense, e lo diceva anche Davide in una circostanza particolare. Davide lo sapeva molto bene che le compassioni del Signore sono immense. Ci colpisce una frase proprio di Davide, che come vita di re Il Signore un giorno mandò il profeta Gad a Davide, stava passando un momento difficile come re. Allora il Signore disse al profeta Gad: vai a dire a Davide, così dice il Signore, io ti propongo tre cose, scegli una e quella farò. Vuoi 7 anni di carestia nel tuo paese? Oppure 3 mesi di fuga davanti ai tuoi nemici che ti inseguono? Terzo, oppure 3 giorni di peste nel tuo paese? Ora rifletti e vedi cosa devo dire a colui che mi ha mandato. E Davide rispose al profeta Gad: io sono in una grande angoscia. È bene cadere nelle mani del Signore, perché le sue compassioni sono immense, ma non voglio cadere nelle mani degli uomini. Lui lo sapeva molto bene. Voglio cadere nelle mani di Dio, perché le sue compassioni sono immense, ma non voglio cadere nelle mani degli uomini. Lo sapeva molto bene Davide. Perché? Perché aveva un figlio di nome Absalom che lo aveva usurpato il trono, le aveva fatto del male, cercava di ucciderlo. E ancora un suo consigliere fidato di nome Achitofel, un uomo che Davide stimava come suo pari, diceva: andavamo insieme alla casa di Dio. E quest'uomo che aveva fatto alleanza con suo figlio Absalom. E Davide, quando seppe questa notizia, quando saliva il monte, degli ulivi, a scalzo, piangeva: oh Signore, cosa ha fatto Achitofel? Se mi avesse, dice in un salmo, se mi avesse offeso un nemico l'avrei sopportato, ma sei stato tu l'uomo che io consideravi come mio pari. Gli uomini, fratelli e sorelle, questo è l'uomo. Attenzione a fidarci degli uomini. Gli uomini possono deluderci, anche i nostri parenti, probabilmente anche qualche fratello, ma il Signore non ci deluderà mai. Sono 50 anni che predico la parola di Dio, forse anche di più, e non mi sono mai pentito. Ho visto tante anime salvate dalla potenza dell'Evangelo. Una volta predicavo l'Evangelo in Sicilia, c'è qui qualcuno della Sicilia, alcuni anni fa ad Augusta, in una piazza, una sera mentre predicavo, qualcuno ubriaco, pazzo, lanciò una bottiglia di birra e mi sfiorò proprio qui. Ho detto: Signore, perdonalo, perché non sa quello che fa, non solo quella volta, ma anche altre volte, non fa niente. Il Signore era compassionevole verso le persone particolari in difficoltà. Chiunque egli sia, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Vi è qualcuno stasera che ha il coraggio di alzarsi e dire: questa sera io mi arrendo al Signore. Questa sera tu puoi incontrare Gesù come il tuo personale salvatore. Se lo rifiuti questa sera, domani lo incontrerai come il giudice che ti condannerà all'inferno. Ma Signore, quella sera, 5/1/2023, ho ascoltato il messaggio sulle compassioni di Dio. Il Signore dice: no, io non ti conosco e non ci sarà più possibilità. Ecco perché la parola di Dio ci invita oggi. Ai supermercati ci sono delle offerte dall'al per 15-20 giorni, una settimana. L'offerta di Dio è al presente, oggi. Non rifiutare, perché da un momento all'altro non ci saremo più. La vita è breve, un soffio, un attimo, non ci saremo più. Dove passeremo l'eternità? Questo è giorno di grazia, giorno di buone novelle. Se il Signore ha parlato al tuo cuore, perché non alzarti e dire sì, questa sera io mi arrendo al Signore. Se questo è il tuo desiderio, fallo questa sera. Non andare via, sono qui con altri fratelli a disposizione per pregare per te, perché tu questa sera possa divenire da una creatura di Dio un figlio di Dio. Signore, sta alla porta e bussa, se uno ode apre, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. L'amore di Dio è largo, lungo, profondo. Dio ti ama, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Che Dio ci benedica e benedica la sua parola nel cuore di ciascuno di noi. Amen. Voglio solo dirvi che domani, Dio volendo, partirò da Milano alle 11:10 e porterò i vostri saluti, un bel ricordo di tutti voi. Credo che probabilmente ci vedremo al più presto, perché Michelina, mia moglie, sarà ancora qui. Vi chiedo di continuare a pregare che il Signore possa mettere la sua mano di guarigione su di lei. Dio ci benedica. Amen.